Saluto tutti e tutte, ringrazio gli intervenuti, Zanella, Bordoli, Fasol, Sossai e la Fiera per ospitarci. Allora, oggi diciamo io sono qui come redattore del programma Radio Libra Arte di Radio Arte, che è appunto una trasmissione legata alla presentazione e discussioni dei libri d'arte. È una radio online e volevo anche dire che tutte le presentazioni, io sarò solo in questa presentazione, ma tutte le presentazioni, anche quelle che sono già state prima e quelle che verranno dopo della fiera, nei prossimi giorni andranno tutte su Radio Arte, per cui chi non ha sentito le altre volesse ascoltarle, oppure chi vuole ascoltare quella che facciamo adesso perché sarà così interessante, bella, eccetera, può andare su Radio Arte. Allora, oggi presentiamo due libri di due collezionisti che hanno in comune il fatto, anche se sono di generazioni diverse, il fatto di essere tutte e due commercialisti. E questo è un dato della discussione, nel senso c'è una, no? Un quid per cui i commercialisti sono collezionisti. Una volta erano i medici che erano quelli che appassionati di collezione d'arte negli anni 60, negli anni 70. Sono due generazioni diverse, ovviamente, e ovviamente sono anche due collezioni diverse. I libri sono pubblicati da due editori diversi, Umberto Allemande per il libro di Emilio Bordoli, che porta appunto il sottotitolo uguale, Una vita da collezionista, mentre il libro di Anne e Giorgio Fasol, perché loro sono in due, in realtà erano in due anche Emilio Bordoli con la moglie Katia, però poi è arrivato un divorzio dopo tanti anni, ma noi, lo dico perché lo racconta anche nel libro, insomma. Invece Fasol, che è un uomo di una volta, no? Fedele alla linea, e anche perché senza Anna sarebbe un uomo perso, perché tutti parlano di Giorgio Fasol, ma come racconta appunto nel libro Maria Rosa Sossai, la Anna è un perno, insomma, di questo libro. Allora, i libri sono editi uno da Allemandi, Bordoli, e uno da Dario Cimorelli, quello di dei Fasol. E quindi Allemandi un editore storico e Cimorelli un editore che è nato come casa editrice 2-3 anni fa, in realtà proveniente dall'esperienza di Silvana, quindi insomma ha una grande esperienza editoriale. L'altra differenza di questi due libri sono che ambedue hanno degli interventi di curatori, critici d'arte, per esempio Bordoli, di Zanella, Lorenzo Bruni, Gianluca Ranzi, e quello di Maria Rosa dei Fasol è curato da Maria Rosa Sossai, e con interventi anche di Adriana Polveroni, Anson Ricobrist, e anche delle interviste, insomma, a Fasol. Però la struttura è completamente comunque diversa, perché Il libro di Bordoli è una sorta di diario autobiografico dove parte questi due o tre testi diciamo di altri critici curatori, in cui appunto Zanella appare come curatore, è un'autobiografia scritta raccontata in prima persona dal collezionista. Invece quella di Fasol si presenta più come un saggio, alla struttura del saggio e non diaristica, sul loro lavoro, sulla loro storia, sulla loro collezione. Nel senso, Bordoli si racconta e mentre Fasol si fa raccontare. Ecco, allora io farei una domanda, poi le domande si fanno a tutti, però partirei da una domanda ai due commercialisti, collezionisti, tanto sempre con la C, no? Com'è che avete iniziato? Queste sono cose che nel libro ovviamente sono raccontate. Com'è che avete iniziato a collezionare? Com'è che è successo che avete iniziato a collezionare? Perché sono, cioè, come hanno iniziato? Ci dà anche il senso di due periodi diversi, no? Perché ovviamente sono di due o tre generazioni di differenza. Allora,
grazie Giacinto, permettetemi di dire che è un onore per me essere qui con Giacinto, che considero un grande maestro nella sua professione e che stimo da tanti anni. Chiusa questa parentesi di piaggeria, però nei confronti del moderatore non si sbaglia mai. Seconda questione, io adesso quando mi chiedono che mestiere fai dico che faccio lo scrittore, perché acchiappa molto di più che non dire fai il commercialista. Detto questo, a parte le battute, ci accomuna una professione nobile, era la professione di mio padre e di mio nonno, ma soprattutto una professione che, se svolta bene, permette di avere le risorse per comprare arte, perché sennò uno può essere il più grande collezionista, ma se non ha delle risorse per comprare arte, è difficile. Quindi sono, oltre che orgoglioso della mia professione, anche grato di poter avere queste risorse per fare questo. Detto questo, tornando alle origini, ha ragione Giacinto, la mia è un'autobiografia, la storia della mia vita. Ero arrivato ai 60 anni che ho compiuto l'anno scorso, quindi ho detto cosa faccio per questa data così importante, e ho deciso di regalarmi questo libro che sta piacendo, ma è proprio scritto così in maniera assolutamente spontanea, naturale, anche se il mio editor l'ha definito un racconto erotico, ma il senso è proprio questo, perché mi sono reso conto che il rapporto con le opere che entrano nella mia collezione è veramente qualcosa di carnale,
ecco,
di profondo, questo
però,
assolutamente sì.
Cioè, prima ho ascoltato anche la presentazione precedente dove c'era Bruno Paneghini, un collezionista di Busto Arsizio, no? Che lui ha detto, che avete più o meno la stessa età, ha detto che lui ha iniziato a collezionare perché ha visto un'asta televisiva e ha comprato un lavoro all'asta televisiva.
Anch'io.
E uguale. Anche tu, per quello ti ho fatto la domanda. Perché,
grazie, cioè, dello spunto.
Anche perché sono momenti storici, cioè negli anni 60, a parte che non c'era, come dire, le aste televisive d'arte, ma quando c'erano però le aste, diciamo, normali, quelle con i quadri, ma quando un quadro, un'opera veniva messa all'asta c'era da vergognarsi, invece oggi viene considerato anche un valore aggiunto.
Allora io, vabbè, avete capito il mestiere che faccio, quindi i miei studi sono stati quanto di più lontano dall'arte ci fosse, cioè io ho studiato ragioneria e poi economia in Cattolica, e quindi nessuno mi ha mai insegnato nulla, nessuno mi ha mai educato all'arte, anche se mio padre era un collezionista ma di arte antica. E quindi io, quando è nata, io ho citato il momento preciso, che era nel 99, quando è nata la nostra terza figlia, per cui c'erano tre bambini molto piccoli in casa perché sono nati molto vicini, si dormiva poco di notte e quindi io facevo zapping e c'erano o le vecchie tribune politiche o delle lezioni di algebra lineare alle 2 di notte, non c'era Netflix, non c'erano tutte queste... Oppure c'erano questi canali dove parlavano di arte e io ho iniziato a cercare di capire perché ci fosse tutto questo giro di denaro intorno a delle opere. E quindi questa è stata la mia partenza. Sono felice e assolutamente orgoglioso di questa partenza, magari poco nobile, Uno potrebbe dire no, io sono stato invitato alla Tate Modern e lì ho iniziato a collezionare. No, io ho iniziato guardando Telemark.
È il segno dei tempi. Giorgio Fasoli invece, che si vede poi dalla copertina, voi avete privilegiato molte foto vostre, soprattutto quelle in bianco e nero degli inizi, in cui già in copertina vi vedete tu e Anna, poi Anna vestita alla moda, tu vestito normale, giacca e cravatta, con il pantalone a zampa di elefante, che eravate nella galleria di studio della città di Ellen Frankis, sotto, no? E anche all'interno ci sono varie foto di incontri sia con Elena ma anche con vari artisti tipo Pomodoro e altro. E quindi tu com'è che hai iniziato?
Come ho iniziato? Allora, io sono un collezionista nato, perché da bambino alle elementari avevo una delle più belle collezioni di figurine di calciatori. Non meravigliato.
Avevi Pizzaballa? Avevi Pizzaballa?
Ma come no? Pizzaballa venne dopo, avevo quelli prima io anche.
E la figurina che mancava, che non usciva mai.
Tu sei troppo giovane, capito? Pertanto, e da lì sono passato ai francobolli quando sono andato alle medie, perché ho fatto un passo in avanti. E fino agli anni, primi anni 60, 1961-62, eravamo dentro in una galleria normalissima di Verona un sabato pomeriggio per vedere la mostra, ma solo così, perché invece di proseguire nel passeggio ci siamo fermati.
Che mostra era?
E una voce dietro, piuttosto burbera, che alle nostre spalle ci dice: non dovete guardare le croste, ma le vere opere, avete capito? Oh, mi giro, non so neanche chi sia, lì si presenta, è un artista veronese, forse quello che ha girato più di tutti, perché Verona ha una, se venite a Verona, alle porte di Verona c'è una lapide, proprio per entrare, per uscire da Piazza Bra, dove c'è l'arena, e c'è scritto, è una frase di Shakespeare, dove c'è scritto: fuori da queste mura c'è solo pianto, stridor di denti. Pertanto i veronesi, dentro Verona e fuori c'è solo pianto, stridor di denti. Io ho tentato, già con gli ultimi due sindaci, di dire: ma per cosa non lo giriamo, la mettiamo esternamente, in maniera che quelli che vengono da fuori vedono che i veronesi sono più girovaghi e non sedentari come sono in questo momento. Vabbè, ma non c'è niente da fare, i veronesi sono così, il DNA è così, e ho cominciato ad avere questo inizio con questo artista, che era poliedrico perché era stampatore di libri d'arte bravissimo, era pittore, scultore, poeta, musicista, ma soprattutto era un bravissimo stampatore di libri d'arte, ed era Renzo Sommaruga, che io ricordo che è stato quello che mi ha dato il là per girare. E mi invita a casa sua perché aveva appena finito di stampare un libro con la poesia di Quasimodo, L'uomo del mio tempo, e c'erano 9 litografie. Queste 9 litografie di allora, metà degli anni 60, c'erano Gentilini, Cantatore, Saetti, Giro, Capogrossi. Un colpo di fulmine, perché Capogrossi era quello...
Sapevi chi era Capogrossi o no?
Ma non sapevo niente. Sapevo chi era Pizzaballa, ma non Capogrossi.
Pizzaballa.
Sì. Sapevo. Vuoi che ti dica la formazione del Verona del 1947? Niente. Nessuno la vuole, non lo dico. Allora, questo mi dà il là per l'arte contemporanea. Insieme andiamo in uno studio, di un artista milanese perché voleva fare un libro con una poesia di Blanchard e 5 litografie di questo artista, che ci fa attendere qualcosa come 1 ora e 20, 1 ora e mezza, prima di essere ricevuti. Ma viene fuori, perché stava finendo un quadro, viene fuori dal suo studio e aveva una A4 in mano, sembrava invasato, non ci ha detto scusate del ritardo, no. Guardate, guardate, guardate cosa ho preso, guardate cosa ho preso! Ed era un disegno, foglio bianco A4, un ovale con l'abiro e 3 buchi. Questo Fontana, mannaggia, guarda che roba che fa questo! E lì ho voluto conoscere l'arte di Fontana e da lì ho cominciato la vera arte.
Bene, adesso andiamo invece delle domande ai curatori. Maria Rosa Sossai, allora, com'è che avete deciso di strutturare il libro nella maniera che l'avete strutturato, insomma? Ecco, com'è è nata questa idea di fare il libro? Adesso parliamo dei libri.
Parliamo in maniera specifica dei libri, esatto, di questo libro. Allora, intanto devo dire che io e Giorgio ci conosciamo da tanto tempo, abbiamo un rapporto di grande amicizia, di grande stima reciproca, un dialogo e un confronto continuo. Il motivo per cui ho scritto questo libro non è sicuramente perché io sia particolarmente interessata ai collezionisti o al collezionismo inteso in senso generale, perché dirò qualcosa che vi scandalizza, però secondo me in genere le storie dei collezionisti un po' si assomigliano un po' tutte, cioè ci sarà cambiano magari i motivi. La cosa che mi ha convinto in maniera specifica a occuparmi di questa collezione è perché a un certo punto Giorgio ha deciso di donare metà della collezione all'Università di Verona. Primo motivo. Secondo motivo, perché il suo interesse per i giovani è talmente caratterizza in maniera così specifica la sua azione e i motivi anche per cui lui ha deciso di dare la collezione, di donare parte della sua collezione all'Università di Verona, perché vorrebbe che gli studenti e le studentesse fossero coprotagonisti della gestione di questa collezione, con una serie di clausole e di azioni che nobilitano sicuramente sia l'università che la collezione stessa. Ora, proprio su questa seconda parte dell'attività di Giorgio Fasolle, io mi sono concentrata soprattutto nel concetto di, appunto, fruizione delle opere d'arte in uno spazio, negli spazi universitari, che certo non sono spazi come lo sono le Y Cube, no? E sono caratterizzati proprio dal fatto che c'è un movimento continuo di persone, c'è un rumore di fondo, ci sono le macchinette del caffè, le scale, tanti elementi che naturalmente condizionano, per esempio, la fruizione delle opere d'arte. Ma qual è il pericolo? È che queste opere d'arte possano diventare, dicevamo, scrivo nel libro, elementi di design. Questo è un pericolo che l'arte contemporanea corre nel momento in cui si trova negli studi d'avvocato, insomma, in tutti quei luoghi anche del lavoro, se non c'è, secondo me, uno sguardo diverso, se lo sguardo che si posa sulle opere d'arte non è uno sguardo diverso. Nel caso degli studenti, le opere d'arte che sono esposte nelle 6 sedi universitarie dell'università dovrebbero diventare elemento di studio strutturale del programma.
Sì, ma lo sono già in parte, no? Nel senso che fanno delle mostre su alcune opere, no? Con il corso di storia dell'arte ci vengono già studiate, non sono solo state messe lì, perché questa, diciamo, donazione comodato a lungo termine, già diversi anni che l'hai fatto, come 5 anni con l'associazione AG Verona, no? Anna e Giorgio Verona. E tu hai introdotto un tema, quello del luogo di dove vengono messe le opere d'arte, e hai parlato anche dei luoghi di lavoro. Emilio, per esempio, lui ha un grande studio commercialista di famiglia, le tiene molte negli uffici, insomma, dove vanno i clienti. Però adesso la domanda a Zanella, ecco, tu come hai interagito con Emilio per la costruzione del libro, l'ideazione, cioè come è nata, come sei stato coinvolto?
E allora, intanto Emilio è più un fiume in piena, se vuoi, se quella di Giorgio è un po' la geografia di un santo, quella di Emilio è più la confessione di un peccatore, quindi sai, la confessione di un peccatore, io non ho messo, diciamo, ordine a queste confessioni più che metterci mano in maniera strutturale. Emilio, giunto ai suoi 60 anni, ha sentito il bisogno di confessarsi anche in maniera molto sincera, che è il valore aggiunto di questo libro, insomma, che è stato totalmente sincero con se stesso e con gli altri. E io semplicemente ho sistemato un po' la leggibilità di queste confessioni di un peccatore, nulla di più, non ho altri meriti se quelli. Poi Emilio è un po' anglofono, ad esempio metteva sempre l'aggettivo davanti al nome, un incubo, ho corretto 150 aggettivi come minimo. E poi no, è stato molto divertente proprio per questo, perché in qualche modo il collettivo, cioè due palle, questi collezionisti che in qualche modo cercano l'eternità attraverso la loro collezione, cioè chi se ne frega, cioè, invece Emilio proprio la collezione fa parte della sua vita tangente, immanente, e soprattutto l'arte è un'occasione di vita in più che gli viene data, e quindi è stato molto divertente perché è stato un libro molto carnale in qualche modo, non è stato un libro in cui dovevamo santificare qualcuno, anzi, quindi è stato bello per quello. Vai.
Ecco, ricominciando il giro, sì. Scusa un attimo. Allora, Giorgio Fasolla ha individuato una... perché tu ti fai questa domanda nel libro, no? Giorgio Fasolla ha individuato con la Giverona, come raccontava Maria Rosa, di lavorare con l'università, quindi sull'istruzione, l'educazione, insomma, tutto quello che concerne. Quindi si è posta una domanda, 5 anni fa, quindi hai ancora tempo, cioè lui ha 87 anni e non lo dimostra. Beh, c'è scritto nel libro la data, quindi tutti lo sanno. Tutti qua dovete dire, ma non lo dimostra. E questa è un'altra cosa, che quelle dell'arte, anche i collezionisti sono molto civettuoli, no? Siamo molto civettuoli. Tu anche nel libro ti poni il problema di dire, ma io, cioè, di queste opere, cosa ci faccio nel futuro? Cioè, che futuro avranno? A parte, beh, tu hai 4 figli, quindi ovviamente c'è anche una questione di essere ereditario, però tu ti poni il problema di rendere pubblico, insomma, questo.
Allora,
stai ragionando anche su questo.
Allora, beh, partendo dall'intervento di Nicola, sì, questo libro è il racconto della mia vita, e mi sono reso conto che la mia vita non può essere separata dall'arte. Una delle frasi che cito di una delle mie interviste è che io non potrei vivere in un ambiente se non circondato dall'arte, e mi sono reso conto scrivendolo che proprio i passaggi importanti della mia vita sono scanditi dalle opere d'arte che ho acquisito. Cioè, un collezionista paradossalmente ha qualcosa in più rispetto a una persona qualunque, e cioè riesce a collegare alcuni anni della propria vita in base alle opere che ha comprato. Le persone normali, se io vi dicessi perché ricordate il 2002, non lo so, o uno ha la nascita di un figlio, oppure un avvenimento familiare, uno scatto di carriera, un viaggio, ma altrimenti uno non può ricordare. E invece io mi sono reso conto che delle 300 opere che ho nella mia collezione, io vi giuro, di tutte mi ricordo esattamente quando, come, dove ero, quando le ho comprate, con chi ero.
Ma quindi con una premessa di questo tipo,
per dire,
è come Tutankhamon, te le porti nel mausoleo.
Arrivavo lì, siccome giustamente è un rapporto carnale e intimo con le mie opere, molte sono nel mio studio, ma non per un aspetto di esibizione, ma perché le opere servono per definire la mia persona, il mio status. Cioè io ho piacere, come immagino la maggior parte dei collezionisti, che chi viene a contatto con me, con l'ambiente dove vivo, dove lavoro, abbia un'immagine della mia persona che è completata e definita dall'arte che ho intorno. Quindi le mie scelte, le mie riflessioni, i miei investimenti sono legati al definire la mia persona come professionista e come uomo, e aggiungo anche come papà, perché è chiaro che i miei quattro figli adesso fanno ognuno sta facendo la sua strada, uno fa il medico, uno fa lo psicologo, uno fa l'assistente sociale, uno fa l'ingegnere, arriveranno a interloquire con me e con la mia collezione, e ribadisco è mia fino al giorno in cui dimostreranno dell'interesse, ma in questo momento non so dire quale sarà il destino. Di sicuro vorrei che rimanesse unita. Allora non vorrei applicare la legge salica per cui eredita solo il primogenito, non sarebbe corretto, però comunque vorrei che ci fosse o una fondazione o qualcosa, ma non tanto per esibirla o per procrastinare la mia esistenza,
per metterla sicuro,
ma per tenerla insieme. No, ma perché la
anche
mia
perché
opera
ci
d'arte,
sono molti casi,
e questo ci tengo, Giacinto,
di figli
a dirlo,
che non collezionano,
allora,
e che quindi
nel nostro piccolo, nel nostro,
opere,
a modo nostro, anche noi collezionisti siamo degli artisti, costruiamo un'opera d'arte che è la nostra collezione, che è un unicum e che nessuno potrà replicare, perché le mie opere sono diverse dalle sue, le sue valgono molto più delle mie, ma a parte questo sono diverse, le sue sono anche il quadruplo, delle, il quintuplo delle mie, perché lui è anche molto più facoltoso di me, oltre che molto più bravo.
E infatti ha dato le opere una parte alla facoltà.
Ti ho dato
Giorgio.
Un assist.
Giorgio, ma tu nel passato, cioè quando avevi lo studio da commercialista, mettevi anche delle opere nello studio o no, per esempio?
Circa 60 opere c'erano nello studio.
Okay.
Adesso, dato che non ho saltato la professione, sono pensionato, hai capito? Le ho portate via tutte perché non hanno fatto presa con nessuno. Okay. E allora via tutto. E allora lì adesso ho un altro progetto ancora, ma vediamo se va.
Secondo vediamo libro, se Maria Rosa, prepara.
Ma non lo so se... comunque un altro progetto e vedremo se va, che sarà sempre di mettere a disposizione dei giovani le opere.
Allora Maria Rosa, un altro parte del libro è questa, diciamo, lunga intervista che viene fatta a Giorgio, ed è un'intervista particolare perché non è un'intervista fatta da te, ma sono tante domande, ognuna fatta da persone diverse che hanno a che fare o hanno avuto a che fare con Giorgio, artisti, critici, curatori, insomma anche altre professioni. Questa è una cosa che hai impostato tu, l'avete impostata insieme, come è avvenuta la selezione perché è chiaro che a un certo punto potete fare tot domande, quindi coinvolgere tante persone rispetto a quelle, insomma, che conosce Giorgio. Per esempio, io non ci sono, per dire, ma non è per recriminare, per dire nel senso che con Giorgio è come me tantissimi altri, quindi avete un po' questa cosa che è molto interessante. Questa intervista collettiva, come nasce? Perché?
Sì, nasce perché volevamo che questo libro riuscisse a trasmettere l'idea che ha Giorgio della sua collezione, che è sostanzialmente un modo di pensare e un invito a pensare attraverso l'opera d'arte. Per questo è rivolto ai giovani soprattutto, a sviluppare un pensiero critico attraverso le opere d'arte. Abbiamo cercato il modo di coinvolgere più persone possibili, non solo ripubblicando per esempio la lista che Hans Obrist aveva scritto, aveva la domanda che lui aveva posto a tanti intellettuali su che cosa è il futuro, che è un tema molto caro a Giorgio, perché quando si crede nei giovani è chiaro che vuol dire proiettarsi nel futuro. Ma anche, per esempio, abbiamo utilizzato molte tesi che sono state scritte sulla collezione AG Verona, stralci di queste tesi. Anche questo è un segno dell'interesse che i giovani hanno nei confronti di Giorgio. Sostanzialmente Giorgio è una persona, se dico una sua caratteristica, poi lui naturalmente come anche altri collezionisti è una figura poliedrica, però la cosa che più secondo me colpisce è la sua curiosità e soprattutto il fatto che lui continui a dire io voglio imparare dagli altri e quindi è all'ascolto degli altri, ma lo è veramente. Naturalmente non è che spero di non essere stata agiografica in questo libro. Spero. Questo era un rischio, Nicola, che si corre quando si parla di una persona così amata come Giorgio Fasol. Io credo comunque di non esserci caduta in questo tono agiografico, perché credo poi di avere argomentato punto per punto. O di avere spiegato, però ovviamente sai, ogni autore, ogni autrice pensa di avere fatto il suo meglio, comunque di averlo fatto con onestà intellettuale, e però ti assicuro che lui è veramente una persona molto amata e in questo non c'è niente di male. Io penso anche soprattutto dei giovani, perché effettivamente stare vicino a Giorgio in questi lunghi anni è stato un modo per imparare e anche per lui imparare, quindi c'è uno scambio reciproco ed è un sistema, un modo di stare insieme inclusivo, perché lui crede veramente che le opere d'arte siano non soltanto una estensione della sua personalità, ma anche lui dà questo strumento a tutti quelli che incontra, ma soprattutto i giovani. Ecco perché lui ha comprato sostanzialmente i giovani artisti. Cioè, c'è un motivo che esula anche dall'idea di fare un affare, no, non è tanto questo, però vabbè, ognuno poi, sai, ha la sua posizione, quindi.
Ma allora, un'altra cosa che esce fuori dal libro, dai libri, è per esempio che Bordoli, lui dice, ma a me non interessa tanto conoscere gli artisti che colleziono, no? Questa è una differenza molto forte fra i due, no? Conosco gli artisti che colleziono, cioè alcune volte li conosco, ma non è il mio obiettivo prioritario. Mentre Fasol al contrario, cioè vuole conoscere, prima di comprare le opere, vuole conoscere, parlare con gli artisti, gli fa tante domande, a parte lui fa tante domande a tutti, quando ti incontra, al telefono, insomma, eccetera. Cioè ci sono proprio due, ovviamente Emilio c'ha, anche lui parla più con i curatori che non con gli artisti. Com'è questa vostra, non so se rispondi tu anche
allora Zanella. Io sono convinto che uno dei grandi valori del mondo dell'arte contemporanea sia la definizione dei ruoli, quindi il curatore deve fare il curatore, il collezionista deve fare il collezionista, l'artista deve fare l'artista, il gallerista deve fare il gallerista, il direttore di musei deve fare il direttore di musei. Quando si mischiano questi ruoli ci sono sempre dei pasticci, e quindi proprio per questa mia posizione, in quanto io fruitore dell'opera, non a caso dico che il mio rapporto con l'opera è molto carnale, il rapporto con l'opera esula dal rapporto con l'artista. Non voglio dire che non sia importante capire, conoscere la storia, l'esperienza, il concetto, la filosofia dell'artista, ci mancherebbe. Sto solo dicendo che il mio giudizio sull'opera non deve essere influenzato dalla conoscenza né prima né dopo dell'artista. È una posizione mia personale che ha suscitato una certa... Ciò non toglie che ho tantissimi artisti di cui sono grande amico, di cui magari non possiedo delle opere, così come ci sono delle opere che amo tantissimo e non ho mai conosciuto l'artista per motivi magari geografici o di età. L'altra posizione che è un po' anomala e che spesso è stata oggetto di attenzione è il fatto di vendere. Io sono convinto che sia logico, opportuno e piacevole, così come comprare, anche ogni tanto vendere. Io cito sempre il suggerimento di un vecchio collezionista, amico di mio padre, grande collezionista di 800, che mi disse, quando io iniziai, mi disse: Emilio, non scandalizzarti se opere che avrai comprato con grande entusiasmo non ti piaceranno più, è normale, i gusti cambiano, vendile, perché è giusto che qualcun altro possa possa beneficiare di quella bellezza che tu non apprezzi più. E aggiungo anche che, non essendo io milionario, ogni tanto vendere qualche opera mi serve anche per finanziare l'opera che comprerò domani. Quindi questi aspetti sono importantissimi. Però ripeto, il valore mio è proprio il rapporto con l'opera, perché mi rendo conto che la mia vita è fatta delle mie opere. Vorrei citare l'amico Zanella, perché mi ha, siccome mi conosce forse come me più di chiunque altro, e dice lui di me: io in questa autobiografia ci leggo molta gratitudine verso le opere che Emilio ha acquisito negli anni, per quello che rappresentano e per quello che gli hanno portato: amori, amicizie, viaggi, status, incontri, emozioni e riflessioni. È una gratitudine profonda verso la vita che lo ha scelto e che lui ha scelto a sua volta. Credo che meglio di così rappresentare la mia filosofia di collezionista non si poteva fare.
Zanella, ecco, perché uno dovrebbe comprare questo libro, leggerlo, di Emilio?
Beh, perché alla fine uno non ha noia.
Al di là dell'amicizia, insomma.
No, oggettivamente, allora, non è noioso, perché uno, non è noiosa la sua vita. Due, abbiamo comunque fatto un lavoro di... ci siamo ricordati di voi che lo dovete leggere. Emilio non è che si è parlato addosso. Ha pensato che qualcuno... non era solo scriverlo, ma qualcuno doveva pure leggerlo. Poi io sinceramente non l'ho mai letto qui, però c'è un sacco di gente che l'ha letto, è sopravvissuta, Chiara Ginelli e tanti altri, insomma. È un libro... e quindi è un libro in qualche modo per tutti, non è un libro, non è Mus, è il giornale dell'arte in qualche modo, è un libro che è divulgativo anche in qualche modo. Quindi...
beh, sì, questa è una interessante definizione, cioè nel senso che distingue l'impostazione, diciamo, critico dei due, tra i due libri, cioè
è vita, quello proprio è, appunto, vita.
È scritto in maniera più giornalistica, diaristica, eccetera, quello là di Fasol, anche perché adesso è tornato all'università e quindi doveva fare un libro che sapesse più di storia dell'arte, no?
E poi lui ha un vantaggio: non gliene frega niente di fare bella figura. Quando tu, a te non te ne frega niente di fare bella figura, in qualche modo non ti arrampichi sugli specchi, non usi parafrasi, perifrasi, è tutto molto più lineare e comunicativo, e quindi per quello secondo me è un libro che può piacere a tante persone, non è per gli eletti del mondo dell'arte, è una vita come tante, scritta bene e edita ancora meglio, quindi perfetto, insomma.
Ecco, Giorgio, invece tu, rispetto a quella cosa che ha detto Emilia, quelle due cose, diciamo, cioè il rapporto appunto con gli artisti e anche rispetto a vendere o meno le opere, tu hai mai venduto un'opera perché non ti piaceva più per comprarne un'altra, eccetera?
Non ho mai venduto un'opera per vendere l'opera perché non mi piacesse, perché in fondo per me l'acquisto di un'opera è come acquistare, avere un figlio. Io non ho avuto figli, ma questo mi addolora, sai, perché io devo vendere, non sono, lui dice, milionario, ma io neanche, certe volte sono sottomilionario, no, sottomilionario no, ma sotto ai 50.000 sì, euro, però se acquisto per, sì, vendo per acquistare. Questo mi dispiace enormemente vendere, perché logicamente vendi le opere più care, le opere più che hanno avuto più risonanza, hanno avuto più successo, perché io acquisto giovanissimi. Perché voglio, e vi spiego perché voglio avere il rapporto con i giovani, perché per me è estremamente importante sapere cosa ne pensa, come agisce, come si comporta nel mondo dell'arte il giovane artista. Gli faccio delle domande come lo conosco. Sai l'inglese? Io so solo il veronese, pertanto... o sai l'inglese, se no sei già fuori campo. Con chi ti confronti? Con quello del gradino inferiore o con quello del quinto piano superiore? per dire quello del gradino inferiore, che bravo che sono, oppure con quello del gradino del piano quinto superiore, in maniera tale che ci lamento tutto per raggiungerlo. Vai all'estero, perché per me è estremamente importante che vada fuori, che capisca cos'è il mondo, non la città dove vive o peggio il paese dove vive, che vada fuori, che si rapporti con il mondo, perché è con il mondo che dobbiamo rapportarci. Queste sono le domande per cui, ma soprattutto, dato che sono giovanissimi sconosciuti, questo per me sono le basi perché un artista possa avere un suo percorso ben definito nel mondo dell'arte.
Maria Rosa.
A me piace molto questo incontro, proprio perché c'è, diciamo, contraddice esattamente quello che io avevo detto prima, ovvero che un po' i collezionisti o le collezioni si assomigliano, invece non è affatto vero. Diciamo, come questa cosa è venuta fuori in maniera molto, molto palese. E naturalmente io non penso che ci sia una collezione, un modo di collezionare, ecco, mi correggo, un modo di collezionare migliore e uno peggiore. Credo che tutti abbiano diritto all'esistenza. E proprio per questo, per suffragare quello che ho appena detto, volevo leggere anche io due righe del libro in cui io scrivo, era qua scritto, con Fasoli immaginiamo gli studenti seduti da soli e in compagnia a leggere, a chiacchierare vicino alle opere, portatrici del vissuto di chi le ha create e anche della cultura del nostro tempo. Come gli oggetti incarnano il desiderio di riunirsi e di incontrarsi, a riprova del fatto che tutto lo sforzo intellettuale prodotto da docenti e studenti non è riducibile a un insieme di prodotti accademici di fascia A e B. Cioè quello che l'università sta diventando in questo momento sono appunto prodotti di fascia A e fascia B che bisogna calcolare attentamente per capire se il mio curriculum sarà sufficiente per avanzare in carriera. Ecco. Allora, le opere d'arte sono proprio quegli strumenti, quella cassetta degli attrezzi che potrebbe permettere agli studenti di sviluppare un modo di essere al mondo che vada al di là di quello che viene richiesto dall'ordine accademico. Ecco, io penso che noi condividiamo questo come pensiero. Poi l'arte può essere fruita in tanti modi, può essere come dice Emilio, mi permetto di chiamarlo di Emilio, una cosa carnale o come dice Nicola, qualcosa di diretto, di spontaneo, ma non è sempre così, perché l'opera d'arte è, diciamo, la creazione più complessa che gli esseri umani sono stati in grado di pensare, di inventare. Per cui ci possiamo fermare ad un livello che è giustamente diretto, carnale, come dice lui, ma possiamo anche pensare che l'opera d'arte sia veramente un veicolo e un volano per far sì che un numero sempre maggiore di persone, soprattutto di giovani, possano fruire delle opere d'arte. Da questo punto di vista l'opera d'arte, oppure per meglio dire una collezione, può diventare veramente un modo per accrescere la vita culturale di tante persone, come accade quando le opere sono esposte in una università.
Bene, potremmo andare avanti per ore, però il nostro tempo sta appunto quasi per scadere. Se c'è qualcuno che vuole chiedere qualcosa, se no, o voi se volete aggiungere qualcosa, se no ci salutiamo ricordandoci sempre che l'arte produce, come avete visto, sempre effetti collaterali. Cari radionaute, cari radionauti, la puntata è finita, andate a leggere.